Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Siamo alla fine di un anno che non dimenticheremo facilmente. Anzi, un anno che non dimenticheremo mai. Una delle molte sensazioni nuove che abbiamo scoperto è la consapevolezza che quello che abbiamo vissuto sarebbe stato ricordato a lungo. La sensazione di stare vivendo un momento eccezionale nella storia dell'umanità. Se il 2020 è arrivato ai suoi ultimi giorni, però, la nostra situazione straordinaria durerà ancora per un po'. Non sappiamo quanto. Sappiamo che non ci serve un miracolo. La scienza e l'ingegno degli esseri umani ci hanno dato una speranza concreta, razionale, e nel 2021 auspicabilmente ne vedremo i frutti. Anche il lieto fine più atteso, però, anche il ritorno a una vita normale, non farà sparire quello che è successo. Penso innanzitutto alle persone che abbiamo perso quest'anno. Tante, troppe. Penso alle persone che hanno sofferto le conseguenze di questa malattia, su di sé o sui loro cari. Penso a chi non ha lavorato abbastanza da poter vivere dignitosamente. Penso a chi si è sentito solo, cioè quasi tutti. A chi ha dovuto rinunciare a qualcosa, cioè quasi tutti. Tutto questo resterà. E il nostro futuro, per quanto promettente, resta pieno di incertezze. Ecco, questo è il momento in cui è utile per me parlarvi attraverso un podcast che racconta l'America e soprattutto gli americani. Gli americani sono famosi nel mondo per un sacco di cose e non tutte sono buone, certo, ma una lo è, moltissimo. Gli americani sanno guardare al futuro con fiducia, più di noi. Non che oggi non siano tristi e preoccupati, e sicuramente ci sono tanti americani pessimisti, figuriamoci. Gli americani però hanno un rapporto intimo e profondo con la speranza e vorrei parlarvene attraverso due storie. Cominciamo.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Vi ho detto una piccola bugia. Prima di cominciare, in realtà, dobbiamo dirci un paio di cose. Questa non è solo l'ultima puntata dell'anno, ma è anche l'ultima puntata della quarta stagione di Da Costa a Costa. Questo anno incredibile, infatti, l'abbiamo passato insieme, lasciando che le nostre strane settimane fossero scandite anche da questo appuntamento comune. Durante tutti questi mesi, soprattutto nei momenti di sconforto, sapere che il sabato avresti aspettato la newsletter e il podcast mi ha dato un obiettivo, mi ha ancorato alla realtà, mi ha fatto sentire utile. Dopo ogni puntata, i vostri commenti, i vostri racconti e le vostre risposte intelligenti, competenti, affettuose mi hanno davvero ripagato di ogni fatica. Pochi giorni fa questo podcast è arrivato a 2 milioni di episodi scaricati o ascoltati in streaming. 2 milioni! Ci siamo tenuti in una gran compagnia e per tutto questo devo ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Detto questo, la fatica c'è stata, specialmente se considerate che questo è un lavoro che ho sempre svolto nel tempo lasciato libero dalla mia professione principale, quella di vice direttore al Post. Vorrei dirvi che sono andato a dormire alle 4 del mattino soltanto 2 o 3 volte al mese, ma sarebbe una grossa bugia. Insomma, anche io ho bisogno di rifiatare un po'. Sono sicuro che ci saranno altre stagioni di Da Costa a Costa, ma non so dirvi quando. Se volete restare aggiornati sui miei progetti, però, vi consiglio di mantenere l'iscrizione a questo podcast e anche alla mia newsletter e di seguirmi su Instagram. Se cercate qualche altra cosa da ascoltare, invece, date uno sguardo alle altre produzioni di Piano P. Sicuramente troverete qualcosa che fa per voi. In ogni caso, non ci perderemo di vista. Un'altra cosa che ho fatto quest'anno, infatti, approfittando dell'isolamento forzato, è stata scrivere un nuovo libro. Questo nuovo libro parte da una premessa, una cosa che penso da tempo. Il potere non cambia le persone, ma le rivela per quello che sono. Per questo ho voluto raccontare cosa dobbiamo aspettarci da Joe Biden e Kamala Harris. Quali sono gli errori che hanno fatto e le lezioni che ne hanno imparato, e soprattutto quali sono i pezzi della storia americana che hanno attraversato. Nel libro si parla del funzionamento del sistema sanitario e del misterioso fortissimo aumento della criminalità avvenuto tra gli anni 70 e gli anni 90. Si parla delle rivolte di Los Angeles del 92 e della devastante crisi economica del 2008. Si intitola Una storia americana e uscirà il 19 gennaio per Mondadori. Potete però già preordinarlo in libreria o sugli store online. Se pensate di acquistarlo, io vi dico preordinatelo. I preordini sono molto importanti per il successo di un libro e sarei davvero felice se questo vi piacesse quanto il mio precedente. Questa è l'America. Concluse le comunicazioni di servizio, ora cominciamo davvero. Vi racconterò due storie, come vi accennavo prima. Una è molto recente e i suoi ultimi sviluppi sono proprio di questi giorni. L'altra è molto antica e poco nota, eppure ci ha lasciato qualcosa che conoscete tutti a memoria. La prima storia che voglio raccontarvi è quella di una donna che si chiama Gabrielle Giffords.
The only way I can really speak for you is to be with you, where you are, and listen. Bringing Congress to every corner of Southern Arizona. Learning firsthand about the struggles people are going through. So I can be your voice in Washington. And we can tackle tough issues together. Solving problems and getting results. Making life better here.
I'll always stand up for Arizona. That's my promise to you. I'm Gabrielle Giffords and I approve this message.
10 anni fa, Gabrielle Giffords era una deputata del Partito Democratico, rappresentante di un collegio del sud dell'Arizona. Era stata eletta per la prima volta nel 2006, a soli 36 anni. Poi era stata rieletta nel 2008 e di nuovo nel 2010. Tenete conto che soltanto adesso, nel 2020, l'Arizona è diventato uno stato in bilico, addirittura più vicino ai democratici che ai repubblicani. Nel 2006, nel 2008 e nel 2010, l'Arizona era ancora uno stato dominato dai repubblicani. Eppure Giffords era riuscita a vincere le elezioni per ben 3 volte, in un collegio molto conteso. Era considerata un vero talento, un astro nascente, come diciamo noi giornalisti. Una persona piena di energia, con una grande capacità di lavoro e anche una certa abilità politica, necessaria per destreggiarsi in un contesto non ideale per una deputata del Partito Democratico. Giffords però era nota soprattutto per il suo carisma basato sul calore, sull'empatia. Nel suo stato, i suoi colleghi la chiamavano la rock star, perché la gente andava agli incontri politici soprattutto per vedere lei. Lei non se ne andava finché non aveva salutato e scambiato 2 parole con tutti. Le strette di mano non le bastavano. Alla fine di questi brevi incontri, quando qualcuno le porgeva la mano, lei gli diceva «No, io non stringo le mani, tesoro, io abbraccio» e li abbracciava. Un suo collega parlamentare, osservandola in mezzo agli elettori, una volta aveva detto «Gabrielle Giffords non ha mai incontrato un estraneo». Giffords andava a parlare ovunque, anche nei contesti più complessi e delicati, e si riempiva le giornate di impegni e di incontri. Quando se ne lamentava con il suo staff, loro le rispondevano «Beh, tu dici di sì a tutti». Poco fa avete ascoltato un suo spot dell'epoca e a un certo punto la voce di Giffords diceva «Ho portato il Congresso a ogni angolo della strada in Arizona». Con una certa frequenza, infatti, Giffords organizzava degli incontri con gli elettori del suo collegio. Erano incontri molto informali. Nello spot parlava degli angoli delle strade, perché era lì che si faceva trovare. Davanti a un negozio, nel parcheggio di un supermercato, nei posti più battuti dai suoi concittadini. Il Congresso dietro l'angolo, si chiamavano questi incontri. Non erano previsti comizi, semplicemente per qualche ora chiunque poteva andare a parlarle, senza prendere appuntamenti. E lei rispondeva alle domande su questa o quella legge, raccoglieva richieste, lamentele, inviti a occuparsi di qualcosa. Questa attività, il Congresso dietro l'angolo, era in programma nel parcheggio di un supermercato di Tucson anche l'8 gennaio del 2011, il giorno che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Giffords aveva deciso di organizzare quell'incontro all'ultimo momento. Pochi giorni prima era a Washington, dove aveva appena prestato giuramento per iniziare il suo terzo mandato, ma poi era dovuta tornare in Arizona il venerdì per un funerale. Sarebbe tornata a Washington la domenica e allora pensò: perché sprecare il sabato? Incontriamo gli elettori. I suoi collaboratori scelsero quel parcheggio di Tucson perché lì Giffords aveva tenuto il primo di quegli incontri, quindi si poteva organizzare tutto molto in fretta, sapevano già con chi parlare. L'incontro fu organizzato così velocemente che lo staff di Giffords non ebbe nemmeno il tempo di segnalare la cosa alla stampa locale. Venne registrato un messaggio vocale e venne fatto circolare tra i residenti della zona. Il messaggio arrivò anche a casa di Jared Loeffner, un ragazzo di 22 anni affetto da schizofrenia e deliri paranoidi. Loeffner arrivò al parcheggio durante l'incontro. Era armato con una pistola Glock e aveva le tasche piene di munizioni. Alle 10:10 del mattino si avvicinò al capannello che si era creato attorno a Gabriel Giffords e cominciò a sparare, dal nulla. Colpì 18 persone, ma il suo vero obiettivo era Giffords. Appena gli fu possibile, si avvicinò e le sparò un colpo alla testa da pochi centimetri. Il proiettile le entrò nella parte sinistra del cranio. Loeffner continuò a sparare, ma a un certo punto finì le munizioni e si mise una mano in tasca per ricaricare la pistola. Le persone rimaste in piedi ebbero la prontezza di gettarsi su di lui e immobilizzarlo. Nel frattempo, uno stagista di Giffords che si trovava poco distante era corso verso gli spari, e vedendo la deputata a terra, sanguinante, le prese la mano e cominciò a tamponarle la ferita. Quando arrivarono i soccorsi, 6 persone erano morte. Tra loro c'erano una bambina di 9 anni, il più fidato collaboratore di Giffords e un giudice federale.
On the South Lawn Monday, President Obama and First Lady Michelle Obama presiding over a national moment to pray and reflect for the Arizona victims. And then on the other side of Pennsylvania Avenue yesterday, some members of Congress, along with hundreds of congressional aides, stood on the east steps of the Capitol, heads down, in silence.
Le condizioni di Giffords non erano chiare. Le prime notizie dicevano che era stata colpita alla testa da pochi centimetri e quindi la situazione era disperata. Nel giro di un'ora, però, la radio pubblica statunitense, NPR, diffuse una notizia che poco dopo venne ripresa da molte altre autorevoli testate americane, dal New York Times alla CNN a Fox News. Gabrielle Giffords era morta. Anche il marito di Giffords, i suoi suoceri, i suoi figli e la sua famiglia, che si trovavano in un'altra città, appresero così la notizia. Questo è il marito di Giffords, Mark Kelly, in una dichiarazione resa qualche giorno dopo proprio a NPR.
And we had the news on and it was reported that their stepmother was killed and we lived with that for about 15-20 minutes and it was devastating to them and my mother who was there and to me. But that was like the lowest of the low point. And ever since then, you know, everything's been positive and she's been getting better.
Mi ricordo di questa storia anche perché fu un passaggio istruttivo nella mia carriera giornalistica e nella storia del Post. In quegli anni non eravamo abituati come oggi al modo caotico con cui le notizie si propagano sui social network. E quando in redazione abbiamo visto mezzi di informazione così affidabili dar conto della morte di Gabriel Giffords, anche noi demmo la notizia. Solo che in realtà Gabriel Giffords era ancora viva. Fu una grossa lezione, ma quel momento non è rimasto nella memoria soltanto per noi. È stato un piccolo spartiacque anche per la stampa americana. Tanto che qualche tempo dopo sarebbe stato raccontato in una scena della serie TV The Newsroom, ambientata dentro la redazione di un telegiornale americano.
Voglio una conferma ufficiale, non la rilancio così. Perché non l'ha rilanciata?
Che succede?
Chiamerò la sicurezza.
Ogni secondo in cui non siete aggiornati, 1000 persone cambiano canale scegliendo chi lo è. È così che va. MSNBC, Fox e CNN dicono che è morta. Dan, confermalo. Dan!
È una persona. Un medico deve dichiararla morta, non un notiziario.
Lo stagista di Gabriel Giffords era riuscito a rallentare la perdita di sangue. Aveva parlato con lei finché non era arrivata l'ambulanza e poi anche sopra l'ambulanza. Lei teneva gli occhi chiusi, ma era sveglia. Ascoltava, ma non riusciva a parlare. Rispondeva agli stimoli stringendo la mano. Dopo la prima di molte operazioni chirurgiche, fu chiaro che Giffords si sarebbe salvata. Cominciò lentamente ad aprire gli occhi, poi a sorridere, poi a dire faticosamente le prime parole. Nessuno però poteva dire chi sarebbe diventata. Una persona che ha sofferto dei gravi danni al cervello non torna mai la stessa persona di prima. Il lato sinistro del cervello, poi, quello spappolato dal proiettile, governa il linguaggio, oltre al movimento nella parte destra del corpo. Giffords all'inizio non ricordava niente di quello che era successo. Le dissero che aveva avuto un incidente d'auto e chiunque le faceva visita evitava di fare commenti sulla strage. Quando un suo collaboratore girò un video per augurarle una pronta guarigione, stette attento affinché la telecamera non inquadrasse le sue ferite che aveva subito nella sparatoria. Suo marito ogni mattina le leggeva il giornale, ma omettendo ogni riferimento alla strage. Eppure se ne parlava moltissimo in tutto il paese, anche perché qualche mese prima qualcuno aveva spaccato una finestra di casa di Giffords con un mattone e un gruppo politico di destra, coordinato da Sarah Palin, aveva diffuso delle immagini con un mirino sopra il suo nome e il suo collegio, per indicare che i repubblicani avrebbero dovuto cercare di strapparle il seggio. Insomma, era già cominciata una discussione nazionale sulla violenza verbale nel linguaggio politico americano e sulle sue conseguenze. Lei a un certo punto capì qualcosa e un giorno strappò il giornale dalle mani di suo marito. Lui si rese conto che era arrivato il momento di metterla al corrente di tutto. D'altra parte, era necessario farlo, anche perché c'era una grossa decisione da prendere. Mark Kelly, il marito di Gabriel Giffords, era atteso da una missione importante. Era un pilota dell'aeronautica e dal 1996 lavorava alla NASA come astronauta. Aveva già pilotato più volte lo Space Shuttle, andando nello spazio nel 2001, nel 2006 e nel 2008. Sarebbe dovuto tornarci di nuovo a maggio, 5 mesi dopo l'attacco contro sua moglie. Per la prima volta sarebbe partito da comandante, con l'incarico di guidare lo Shuttle Endeavour nel suo ultimo viaggio nello spazio. A quel punto, però, che fare? Partire o non partire? La decisione era di Kelly e Giffords, ma le conseguenze di questa decisione non avrebbero coinvolto soltanto loro. L'addestramento di Kelly per questa missione andava avanti da 1 anno e mezzo. Se lui non fosse partito, l'intera ultima missione di quello shuttle sarebbe dovuta essere rinviata, oppure lo shuttle sarebbe dovuto partire con un altro comandante, dopo un addestramento brevissimo. Alla fine, considerati anche i progressi nella salute di Giffords e il fatto che Giffords stessa lo invitasse a non rinunciare, Kelly partì. Giffords osservò il lancio con i suoi occhi dal Kennedy Space Center in Florida.
I'm very excited about this.
I know you're about to watch history unfold, yeah. Folks, in Florida this morning. So sit back because Space Shuttle Endeavour's final launch into space is moments away. It's scheduled to take place just minutes from now at 8:56 Eastern time.
So that's four minutes from now. It's also another dramatic chapter in the story of Congresswoman Gabrielle Giffords, who is there to watch her husband lead the mission just months after her brush with death.
Fu un lancio atteso e vissuto con grande partecipazione. Tutti sapevano che il comandante dello shuttle stava lasciando sulla Terra sua moglie, che aveva appena cominciato una complicatissima riabilitazione. A giugno, nel mese del compleanno di Giffords, Kelly le mandò un video che fu trasmesso per la prima volta durante un concerto degli U2. Nel video, il comandante Kelly mostra delle parole ritagliate nel cartoncino, tenendole sospese grazie all'assenza di gravità, e poi saluta sua moglie citando un verso che sicuramente avete già sentito.
Hello Seattle, from the International Space Station.
What words would he have to say to us? What would be on Commander Kelly's mind?
Quando tornò sulla Terra, il comandante Kelly osservò quanti progressi stesse facendo Giffords. Era semiparalizzata e non riusciva più a controllare il lato destro del corpo, ma aveva imparato a scrivere con la mano sinistra e a fare molte cose in modo autonomo. Allo stesso tempo, però, nessun progresso sarebbe mai stato abbastanza. Se sul piano cognitivo Giffords era completamente presente, così come sul piano emotivo, l'area del cervello che comandava il linguaggio era andata persa. Giffords stava ricominciando a parlare, soprattutto usando la musica e il ritmo delle canzoni. Ma le capitava spesso, e le capita ancora oggi, di voler dire qualcosa di preciso e non trovare le parole. Di non riuscire a dire quello che sente, di dover rinunciare a esprimere concetti complessi. Di essere costretta a semplificare le sue risposte e quindi a semplificare quello che ha dentro, pur di riuscire a comunicarlo. Questa era, ed è, la cosa che in assoluto le mette più tristezza, ha detto, rispetto alla sua condizione. Gli americani osservarono i progressi di Giffords e seguirono la sua ripresa con grande affetto. A giugno videro le sue prime fotografie dopo l'attacco, sorridente, con i capelli corti. In agosto Giffords tornò alla Camera per esprimere un voto su una legge molto importante. A novembre diede la sua prima intervista dopo l'attacco. Poi si dimise da deputata, lasciando la politica attiva, ma cominciando a lavorare come attivista per il controllo delle armi da fuoco. Il suo mantra è stato riassunto da lei e suo marito durante una delle interviste che hanno dato in questi anni a CBS News, ed è quintessenzialmente americano. Ci sono fatti davanti ai quali possiamo fare qualcosa. Ce ne sono altri davanti ai quali non possiamo fare niente. Davanti a questi ultimi c'è una cosa sola da fare: andare avanti. Senza lamentarsi, senza piagnucolare, senza usare la sfortuna come un alibi, come se ci fosse una sola direzione possibile: avanti. Se si è in grado di farlo, bene, altrimenti fare come se. Gli americani dicono fake it till you make it.
You know, things happen to you in life and there's some things you can do something about it and then there's other things you can't and you just move ahead.
Move ahead.
You just have to keep moving.
Moving, moving, moving. Yes.
Plugging away.
Plugging away.
La scorsa estate, Gabriel Giffords ha registrato un video che è stato mandato in onda durante la convention del Partito Democratico. Il video si apre con le immagini di Giffords che suona un corno, uno strumento musicale a fiato che aveva imparato a suonare da bambina e ha ripreso in mano durante la riabilitazione.
Out of pain, we choose to find meaning. A glimmer of light that lands on a promise. Former Congresswoman Gabby Giffords, shot in the head from less than 3 feet away. But she survived. When tragedy strikes, we seek comfort in knowing we aren't alone.
Poi Giffords si sposta, raggiunge zoppicando un leggio e parla con fatica guardando in camera.
I've known the darkest of days. Days of pain and uncertain recovery. but confronted by despair, I've summoned hope.
Ho visto i giorni più bui, giorni di dolore e dubbi sul mio recupero, ma di fronte alla disperazione ho scelto la speranza. Di fronte alla paralisi e all'afasia ho risposto con grinta e determinazione. Ho messo un piede davanti all'altro, ho trovato una parola e poi ne ho trovata un'altra. Il mio recupero è una lotta quotidiana, ma lottare mi rende più forte. Una volta le mie parole uscivano facilmente. Oggi faccio fatica a parlare, ma non ho perso la mia voce. L'America ha bisogno della nostra voce, anche quando dobbiamo lottare per trovare le parole. Qualche giorno fa Giffords è tornata al Congresso, ma in un'altra veste. Dopo aver lasciato l'aeronautica e la NASA, infatti, Mark Kelly ha deciso di raccogliere la sua eredità politica e candidarsi lui al Senato in Arizona per il Partito Democratico. Alle elezioni di novembre ha battuto la sua avversaria ed è stato eletto. Qualche settimana fa si è insediato. Accanto a lui, a sorreggere la Bibbia su cui ha giurato, c'era Gabriel Giffords. Insomma, Kelly e Giffords, con le loro vite, hanno tenuto fede a quanto si erano promessi. Qualsiasi cosa accada, bisogna andare avanti. Anche nella più disperata delle situazioni, il futuro può sempre avere qualcosa in serbo per noi. Questo ci porta alla seconda storia, che ci fa fare un viaggio indietro nel tempo di due secoli. Prima però torniamo indietro solo di qualche secondo. Avete riconosciuto la melodia che avete ascoltato poco fa, quella che Giffords suonava col suo corno?
Out of pain, we choose to find meaning. A glimmer of light that lands on a promise.
Se l'avete riconosciuta, potreste esservi chiesti perché sta suonando God Save the Queen, l'inno nazionale inglese. In realtà la melodia di God Save the Queen, con un testo completamente diverso, è anche una canzone popolare americana che è stata a lungo una sorta di inno nazionale ufficioso degli Stati Uniti. L'inno nazionale americano, che oggi conosciamo tutti, è stato adottato come tale soltanto nel 1931. La sua storia, però, comincia molto tempo prima. All'inizio dell'Ottocento gli Stati Uniti erano da poco una nazione indipendente, ma i rapporti con l'impero britannico, con l'ex potenza colonizzatrice, erano pessimi. Gli inglesi stavano combattendo in Europa contro Napoleone, che aveva imposto un blocco navale per impedire loro di ricevere le merci. In risposta, gli inglesi avevano bloccato i porti francesi, che erano molto utilizzati dal commercio americano. Inoltre, gli inglesi cominciarono a perquisire indiscriminatamente le navi mercantili americane, chiedendo tasse vessatorie senza alcun fondamento legale, di fatto estorcendole, e soprattutto si diedero a una pratica ancora più spregiudicata. Dato che avevano carenza di marinai, quando una loro nave attraccava negli Stati Uniti, i militari inglesi rapivano cittadini americani per arruolarli nelle loro navi. Per gli inglesi, gli americani erano ancora degli inglesi di serie B, dei sudditi. C'erano anche altre ragioni di tensione. Gli Stati Uniti volevano espandersi verso ovest, dove resistevano però gli insediamenti britannici e le tribù dei nativi americani, che gli inglesi strumentalmente difendevano e armavano. Gli obiettivi americani di espandersi a nord, invece, si scontravano di nuovo con gli inglesi, che controllavano il Canada. A margine di tutto questo, c'era un clima di grande disprezzo e diffidenza reciproca. Gli inglesi trattavano gli americani come dei sottoposti, come se sotto sotto gli Stati Uniti fossero ancora di loro proprietà. Gli americani se ne rendevano conto e non volevano più accettare posizioni subalterne. Nel 1812, allora, dichiararono guerra al Regno Unito. Dicevano che sarebbe stata la seconda guerra d'indipendenza. Oggi la ricordiamo come guerra anglo-americana o guerra del 1812, come ha raccontato tra gli altri questo documentario di CBS News.
A sort of second war of American independence. The British had been interfering with American trade at sea and kidnapping sailors. American efforts to expand westward and north into Canada were being thwarted by the British. 2 years into the war, with the Americans in retreat, British forces reached the nation's capital.
La dichiarazione di guerra degli americani fu molto incosciente perché gli inglesi erano nettamente più preparati di loro. All'epoca l'impero britannico era il più temuto e forte del mondo. Le battaglie andarono avanti per un po' senza momenti decisivi da una parte o dall'altra, ma dopo 2 anni le guerre napoleoniche in Europa stavano volgendo a favore degli inglesi e quindi questi poterono concentrarsi più di prima nella loro lotta contro gli americani. Nell'agosto del 1814 arrivò il momento più incredibile di quella guerra. Gli inglesi raggiunsero la capitale degli Stati Uniti, Washington DC, la occuparono e diedero fuoco al Congresso e alla Casa Bianca, che fu praticamente distrutta insieme a moltissimi altri edifici e palazzi. Il rogo di Washington sarebbe durato giorni e alla fine probabilmente avrebbe distrutto la capitale, se non fosse arrivata provvidenziale una tempesta a spegnere gli incendi. Il sogno dell'indipendenza americana, però, l'esperimento di quella nazione, sembrava comunque sul punto di concludersi.
200 years ago, 4,000 British soldiers lay siege to Washington, D.C. and set fire to the U.S. Capitol and the White House.
Dopo aver conquistato, occupato e bruciato Washington, gli inglesi proseguirono. A settembre del 1814 attaccarono Baltimora e cominciarono a fare prigionieri. Mentre le navi inglesi attraccavano al porto e facevano sbarcare migliaia di uomini, 2 avvocati americani, poco più che trentenni, raggiunsero la nave del comando britannico. Uno si chiamava John Stuart Skinner, l'altro si chiamava Francis Scott Key. Erano stati autorizzati dal governo americano per trattare con gli inglesi uno scambio di prigionieri. Volevano soprattutto liberare un anziano medico che era stato catturato pochi giorni prima, un uomo molto rispettato che nei mesi precedenti aveva curato sia soldati americani che soldati inglesi. I 2 trattarono con il comando inglese senza grandi risultati e poi finirono temporaneamente catturati anche loro. Durante la loro permanenza sulla nave, infatti, i 2 americani avevano carpito alcuni brandelli del piano con il quale gli inglesi avrebbero attaccato presto Fort McHenry, il forte militare dove erano asserragliati i soldati americani, proprio nella zona del porto di Baltimora. Gli inglesi capirono che non potevano liberare i 2 prima della battaglia, altrimenti avrebbero rivelato i loro piani all'esercito americano. Key e Skinner furono costretti a restare sulla nave e soprattutto furono costretti a guardare dalla nave il forte degli americani che veniva attaccato. L'assedio cominciò la sera del 13 settembre. Per tutta la notte il cielo fu illuminato dalle luci delle esplosioni e delle fiamme. Il rumore delle cannonate era incessante, come quello degli spari e delle urla. Gli inglesi erano molti di più degli americani ed erano anche molto meglio armati degli americani. Sembrava che la caduta del forte fosse solo questione di tempo. Osservando il forte dalla nave, Key e Skinner vedevano la bandiera americana che sventolava e si aspettavano di vederla ammainata da un momento all'altro. In quella nuvola di fuoco e di zolfo, gli sembrava di stare osservando non solo la caduta di un forte militare, ma la caduta del loro paese. Eppure, ora dopo ora, la bandiera restava lì. A un certo punto si fece così buio che la bandiera non sarebbe stata più visibile se non per i lampi di luce causati dalle bombe. Il fumo poi diventò un muro e rese impossibile vedere qualsiasi cosa. Restava solo il suono incessante delle esplosioni. La mattina dopo, alle prime luci dell'alba, Key e Skinner guardarono verso il forte e attraverso il fumo videro con enorme sorpresa che la bandiera c'era ancora. E non solo, ne era stata issata una ancora più grande della precedente. Gli americani avevano resistito all'assedio degli inglesi, che a un certo punto avevano rinunciato e interrotto l'attacco. quella mattina, mentre era ancora a bordo della nave, felicissimo, Key scrisse alcuni versi per celebrare quello che era successo. Era un poeta amatoriale, diciamo così. Qualche giorno dopo, quei versi uscirono sui giornali americani. Gli inglesi faticarono ancora in qualche altra battaglia, soprattutto a New Orleans, e la guerra si avviò verso una risoluzione che lasciava più o meno immutata la situazione precedente. L'assedio a Fort McHenry e i versi di Key diventarono il simbolo di quel risultato. I primi versi di Key compongono una domanda. Oh say, can you see, by the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight of the ramparts we watched were so gallantly streaming. E quindi dimmi, cominciano questi versi, riesci a vedere, alle prime luci dell'alba, quello che abbiamo salutato fieri all'ultimo raggio del crepuscolo? Riesci a vedere le sue strisce larghe, le sue stelle brillanti, come sventolavano valorosamente nella battaglia, sui bastioni che noi sorvegliavamo? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Addirittura, scrive Key, il bagliore rosso dei razzi e delle bombe che esplodevano in aria non solo non facevano cadere il forte, ma anzi ci davano la prova, nel buio della notte, che la nostra bandiera fosse ancora lì. I versi vanno avanti ancora per molto, ma la prima stanza, quella più nota, si conclude con un'altra domanda.
E quindi dimmi, la nostra bandiera adorna di stelle, sventola ancora sulla terra dei liberi, sulla patria dei coraggiosi.
Il cognato di Key si accorse che la metrica di questi versi permetteva di cantarli sulla melodia di un'altra vecchia canzone popolare inglese, e nacque così The Star-Spangled Banner. Testo di Francis Scott Key, 35 anni, avvocato e poeta amatoriale. Musica dell'inconsapevole compositore inglese John Stafford Smith. Inconsapevole perché quando mise insieme quella melodia non sapeva certo che sarebbe diventata l'inno degli Stati Uniti d'America. Per tutto l'Ottocento la canzone venne suonata durante le cerimonie e le ricorrenze come il giorno dell'indipendenza, ma non era ufficialmente l'inno degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non avevano un inno. All'epoca gli Stati tenevano moltissimo alla loro autonomia, ancora più di oggi, e quindi nessuno sentiva l'esigenza di avere un inno comune per tutto il paese. Soltanto nel Novecento, The Star-Spangled Banner si impose come vero canto nazionale degli americani. Nel 1916, poco prima di partecipare alla Prima Guerra Mondiale, il presidente Wilson decise che sarebbe stato l'inno della Marina Militare. Negli anni 30 diventò l'inno vero e proprio, dopo una petizione firmata da 5 milioni di americani. Se considerate che all'epoca gli americani erano 120 milioni e raccogliere firme era enormemente più difficile di oggi, fu un grande risultato.
Preston's reverence for those who have served our nation reminds us of why we salute our flag, why we put our hands on our hearts for the Pledge of Allegiance, and why we proudly stand for the national anthem.
Il rapporto degli americani con il loro inno nazionale è molto diverso dal nostro. Innanzitutto ci sono molte, ma molte più occasioni in cui viene suonato, ma non è questa la cosa più importante. La cosa più importante è il trasporto con cui lo cantano, la partecipazione con cui vivono quel momento. Trovarsi in mezzo a un gruppo di americani che cantano The Star-Spangled Banner può essere un'esperienza molto emozionante, soprattutto se non vi trovate in una parata militare, ma in un contesto normale, come una recita scolastica o un palazzetto in cui sta per giocarsi una partita di basket. È un'esperienza intensa. Certo, ogni inno nazionale contiene una retorica militaresca e bellicosa che oggi ci sembra come minimo datata. Per noi italiani, poi, che abbiamo un rapporto molto forte col cinismo e uno molto debole con il concetto di patria, il patriottismo degli americani a volte è inquietante, altre volte un po' ridicolo. Lo so, lo capisco. Vi garantisco però che gli americani che si commuovono tutte le volte che cantano l'inno nazionale non sono tutti più scemi o più ingenui di noi, né sono tutti dei pazzi nazionalisti. La partecipazione degli americani ai momenti patriottici non è un'esclusiva della destra o dei conservatori. Le bandiere che vedete fuori dalle case quando guidate in giro per gli Stati Uniti le espongono tutti, democratici e repubblicani. La ragione risiede nella capacità di questo paese di raccontarsi, di raccontare se stesso, in un modo che finisce per definirlo, per connotarlo, per formare la sua cultura. A forza di dirsi che sono il popolo eletto, gli americani si sentono davvero un popolo speciale e nei momenti di difficoltà trovano in quella convinzione la forza di andare avanti. A forza di dirsi che davanti alle difficoltà bisogna marciare, che non c'è ostacolo col quale non si possano fare i conti, gli americani semplicemente lo fanno. A forza di dirsi che possono fare qualsiasi cosa, gli americani provano a fare qualsiasi cosa. Le domande dei versi dell'inno nazionale, poi, si possono intendere come delle domande retoriche, ma si può anche non farlo e usare l'inno quindi per chiedersi, giorno dopo giorno, «La vedi la bandiera? C'è la bandiera?» Come dire, stiamo riuscendo a resistere, ad andare avanti? Stiamo riuscendo a essere le persone che vogliamo essere? Stiamo tenendo fede all'idea che abbiamo di noi? Se sì, bene. Se no, lavoriamoci. Qualsiasi cosa succeda, bisogna avere fiducia e bisogna guardare avanti. Vi lascio con Beyoncé. A presto, ciao!
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.